piuttosto problematiche, il che non vuol dire che sia un qualcosa che vi sorveglia, ma sicuramente è un qualcosa che è funzionale agli interessi di Google. E in questo senso va letto una serie di cambiamenti che stanno facendo al meccanismo delle estensioni. Ora, sui meccanismi delle estensioni, una breve deviazione che vorrei fare è quella di ricordare che i meccanismi delle estensioni sono sempre stati qualche cosa di strano dentro i programmi. Si tratta, secondo me, di una feature che per molto tempo, in parte tuttora, è considerata una caratteristica da nerd. Non sono in genere una cosa che entusiasma nessun utente normale, perché sembra una cosa del tutto intuitiva per molte persone dire che se un programma funziona bene non hanno bisogno di un'estensione che modifichi il comportamento di quel programma, cioè se no ne usavano un altro. E però in pratica nel caso di Firefox direi che il vasto assortimento di estensioni che ha sempre avuto è sempre stato uno dei suoi punti di forza. Il concetto di estensioni così si è imposto e ormai un po' di anni fa, ma tipo 10, adesso non mi ricordo bene, con una versione che se non sbaglio si chiamava Electrolysis o qualcosa del genere, il sistema delle estensioni veniva nettamente svecchiato, prima in Chrome, poi anche in Firefox, e in quel caso si trattò di uno svecchiamento che da un certo punto di vista limitò la capacità delle estensioni. Le estensioni prima potevano fare veramente qualsiasi cosa e dopo si limitò questo fatto. Perché si fece questa scelta? Per motivi di sicurezza, cioè dicendo un'estensione se può fare troppe cose in maniera indiscriminata potrebbe anche in realtà danneggiare l'utente. Quindi tu magari vai sull'elenco di estensioni, ne trovi una che dice aggiungi privacy a tutti quanti i siti che visiti, tu sei un entusiasta del tema privacy, clicchi su installa e in realtà ti trovi con qualcosa che fa esattamente il contrario. Ecco, c'è solo questo cambio molti anni fa che ha cambiato nettamente l'infrastruttura, ha reso le estensioni un meccanismo un po' meno potente, possono estendere un po' di meno, ma direi che dopo vari anni possiamo dire che hanno mantenuto la loro funzione di personalizzazione del browser. In pratica ci sono estensioni molto efficaci, per esempio uBlock per bloccare la pubblicità, che è diciamo un meccanismo nuovo ma analogo al più vecchio e ancora più famoso AdBlock, così come ci sono varie estensioni che rientrano magari nel carattere informativo, sono le estensioni che magari in senso letterale ti sorvegliano ma non inviano i tuoi dati a nessuno per poi presentarti i dati sulle tue abitudini in modi che magari possono essere per te rivelatori delle tue abitudini o di quanto in realtà magari ti fanno notare di quanto ci sono alcune aziende che sono in grado di sorvegliarti dovunque vai, o varie altre personalizzazioni che ci sono al riguardo. Quindi insomma, tutto sommato possiamo dire che quello di molti anni fa è stato un cambio per il meglio, nonostante tutto. Ecco, Google sta presentando un cambio del genere adesso, quindi vuole passare dall'implementazione attuale ad un'altra che si chiama Manifest V3 e ricordiamo che Google sta facendo tanti cambi al suo browser, sta aggiungendo i flock di cui abbiamo parlato, no? Le coorti, sta aggiungendo che dovrebbe essere una funzionalità legata alla privacy. Ecco, e dovrebbe essere una funzionalità che aumenta la privacy, ma insomma un po' ne abbiamo parlato e abbiamo anche cercato di smontare questa lettura che Google ne fa. E Manifest V3, una cosa su cui interviene parecchio è limitare il modo in cui le estensioni possono interagire col vostro traffico di rete, e questo sembra essere piuttosto problematico, perché molte estensioni, proprio quello che fanno di interessante è esattamente di, è vero, tecnicamente vi stanno intercettando, però se quei dati non vanno da nessuna parte e vengono magari ripresentati agli utenti, come per esempio fa Ghostery, che è un'applicazione che ti permette di notare quanti siti che ti tracciano incontri nella tua navigazione e cose del genere, diciamo che il tutto rimane come l'utente si aspetta e senza spiacevoli sorprese. Insomma, io, pur avendo dato un'occhiata solo molto di fretta all'implementazione, noto che molti sviluppatori che implementano estensioni di cui ho una buona reputazione, come la già citata Ghostery, come NoScript, che è un'estensione di privacy particolarmente avanzata, sembrano per nulla contenti di questo cambio, perché limiterebbe o forse impedirebbe di fare alcune alcune funzionalità e quindi si chiedono se davvero il motivo è quello che dicono, cioè di aumento delle performance, o se non sia più probabile che in realtà quello che Google sta facendo è rendere un browser che sia di fatto meno estensibile, perché lo vuole poter tenere più sotto controllo.
E un'altra lettura che ci potrei vedere io è anche che, visto che ormai le estensioni sono tante e sono diffuse, un cambio di paradigma potrebbe essere, diciamo, dovrebbe essere voluto per dare una sfoltita, diciamo. Cioè, nel senso, se tu mi fai una cosa che mi prevede che praticamente tutte le estensioni che sto utilizzando per ora per funzionare debbano essere modificate, quelle estensioni, diciamo, meno manutenute, meno, diciamo, meno anche utili, anche che sono diciamo su cui gli sviluppatori non si vogliono impegnare particolarmente, è ovvio che verranno lasciate perdere. Quindi, diciamo, anche una cosa del genere, diciamo, un maggior controllo, una riduzione della platea di estensioni per poter esercitare meglio un controllo da parte dell'azienda. Diciamo, è un modo facile, io ti cambio una cosa basilare e tu sei costretto ad adeguarmi tutto o altrimenti niente.
Sì, quello è il classico, no? Il tipo rinomino delle cose, no? Rinomino una funzione, ora se non aggiorni non funziona più niente, ma è evidente che non c'è stato un cambio profondo, no? È più un modo per verificare chi è che stava attento e chi no. Insomma, modi soft di spingere verso un maggior controllo di quello che avviene su internet, che non è la stessa morbidezza che invece riscontriamo andando verso Oriente.
Sì, diciamo, tornando tra i nostri fornitori di notizie, diciamo, esteri preferiti.
Cioè, oggi dopo 2 ore ci hanno dato una notizia, cioè, sono stati bravissimi.
Esatto. Facciamo un passaggio veloce in Cina, dove però, diciamo, quella notizia non è tanto cinese quanto anche delle reazioni, perché sai che purtroppo ci sono molti che non si fidano del governo cinese, non si capisce perché. E il problema è con le Olimpiadi invernali che si terranno a Pechino, cioè in Cina. Qual è il problema? Il problema è semplicemente che il governo cinese vuole tenere sotto controllo il Covid. Quindi ha chiesto a tutti gli atleti, lo staff, tutti quelli che andranno per le Olimpiadi, di scaricare, da partire da 14 giorni prima della partenza per la Cina, una app, Mai 2020, una cosa del genere si chiama, pensata per il tracciamento del Covid, e quindi là registrare tutte le informazioni che l'app ti chiede per permettere per fare sostanzialmente fare il contact tracing, quella cosa famosa che
il contact, ma sai che l'ho già sentita questa parola,
in Italia non siamo riusciti mai a fare praticamente, veramente, nonostante i vari proclami
e nonostante le applicazioni,
nonostante le potenti applicazioni sviluppate a proposito. Quindi praticamente c'è questa l'obbligo di quest'app. Ora, quest'app, non si sa, alcuni governi si sono, cioè alcuni, in alcune nazioni è stata vista in maniera molto negativa, che so, per esempio in Olanda, l'Olanda ha chiesto agli atleti di utilizzare dei telefoni fatti apposta, cioè non utilizzati per fare questa cosa, e portarsi solo quelli in Cina, lasciando in Olanda i loro cellulari, per evitare di essere tracciati dal governo cinese, di avere i loro dati, diciamo, fregati dal governo cinese, fregati e analizzati. Altri noti personaggi malevoli noti, come Citizen Lab, hanno analizzato quest'app e ci hanno trovato, vabbè, ovviamente la cifratura che dovrebbe fare non la fa su molti file, alcune feature che non si capisce su un'app di monitoraggio del Covid che ci stanno a fare, come una lista di keyword censurate. Scusa, per capire questa cosa, l'app contiene al suo interno una chat, un sistema di trasferimento di file e le news olimpiche. quindi oltre al tracciamento del Covid.
Comunque mi sembra ufficiale che, come ci diciamo fuori onda, noi dovremmo fare prima o poi una puntata sul portalismo nelle app.
Sì, sì, sì.
Che arriva proprio dalla Cina, chissà se arriverà, non è detto che arriverà, però
vabbè, però là già è in atto chiaramente. Comunque, dicevo, Citizen Lab ha fatto le sue analisi e ha dedotto che oltre a queste funzioni interessanti ci sono interessanti cose come le keyword censurate built in nell'app che comprendono
se per caso ti venisse a me, cioè tu arrivi in Cina, ti fai mettere quest'app per forza e dici: io avevo delle persone con cui già parlavo con un altro sistema di messaggistica, ma quasi quasi ci parlo con quest'altro, ho messo il governo cinese, che già lo trovo un po' improbabile, ma loro lì ti censurano.
Sì, perché praticamente ci sono i nomi dei leader cinesi, di agenzie governative cinesi, il riferimento a Piazza Tiananmen, tutte cose che non si possono scrivere, che con anche il gruppo religioso Falun Gong, che è quello, che è uno dei gruppi cinesi che è stato bandito perché è considerato un pericolo per il Partito Comunista, insomma una serie di cose. Attualmente questo file con le parole illegali non sembra attivo, però viene fatto notare come in molte app cinesi è prevista questa cosa, è una feature di molte app cinesi. C'è anche una funzione che serve per flaggare i messaggi politicamente sensibili, quindi pure per fare delazione. Comunque, praticamente secondo il governo cinese, tu 14 giorni prima di arrivare in Cina devi downloadare quest'app e cominciare a metterci dati, tra cui vogliono tutte le informazioni, passaporto, dettagli dei viaggi, anamnesi medica, tutto da caricare su quest'app, e poi con queste feature. Ovviamente appunto l'Olanda ha già detto non se ne parla assolutamente, e altri paesi hanno detto che di astenersi per quanto possibile dal condividere dati sensibili. È interessante che hanno già fatto notare, ma questo non c'entra con la tecnologia, che è stato chiesto agli atleti di stare zitti. Cioè, perché sostanzialmente le autorità cinesi hanno detto che le persone che parleranno durante le Olimpiadi di argomenti sensibili potrebbero essere, diciamo, punite per questa cosa o deferite alle autorità. Quindi già si presenta molto bene l'approccio con queste Olimpiadi. E questa è la notizia che ci viene dal nostro amico orientale estremo. Ora andiamo invece nel nostro amico orientale intermedio. Che,
e vediamo però notizie, comunque non serene sicuramente. È una notizia che troviamo, devo dire, da un sito da cui non mi aspettavo, ovvero dal sito della Microsoft. Il sito della Microsoft parla di un malware distruttivo che colpisce le organizzazioni ucraine. Di cosa si tratta? Si tratta dell'analisi di un ransom, di quello che sembrerebbe un ransomware, il classico programma. Ormai ci siamo un po' fatto il callo, nel bene o nel male, e ci sono questa specie di virus che ti cifrano i dati e poi ti chiedono un riscatto. Qualcosa però non torna.
Sì, perché diciamo le unità di sicurezza della Microsoft, perché diciamo, la Microsoft, a parte sviluppare i prodotti e cose, c'ha una serie di unità che si occupano di sicurezza, e tra l'altro sono quelle che sviluppano il Windows Defender, che è l'antivirus, diciamo, integrato, il sistema di sicurezza, diciamo, integrato in Windows, che, diciamo, per quanto io parli male di Windows, comunque non è che faccia schifo, ecco, tenendo conto che non impalla completamente il sistema come tanti altri sistemi di sicurezza, comunque funziona decentemente. Ora, sostanzialmente questi hanno trovato questo apparente ransomware. Solo che questo ransomware ha una serie di caratteristiche strane che hanno fatto, come dire, alzare il sopracciglio a molti agli analisti della Microsoft. Cioè, questo ransomware, prima di tutto, e questa è la notizia, forse l'argomento principale, sembra che questo ransomware non abbia un meccanismo di recovery. I ransomware in generale funzionano così: tu ti cifrano il disco o dei file o delle cose del genere, ti chiedono un riscatto, se tu dai il riscatto loro diciamo ti danno la chiave per decifrare, oppure decifrano loro stessi il sistema. Ora, questa cosa per almeno una parte del disco, per la previsione nell'MBR, il sistema non ha un modo di recovery, cioè quello è sovrascritto punto, cioè senza possibilità di recuperarlo. Dopodiché hanno notato che mentre i payload del ransomware sono generalmente diversi a seconda del computer infettato, per poter appunto inviare al computer giusto le informazioni per decifrare, questo qua invece è sostanzialmente sempre lo stesso, come se fosse un unico computer.
E questa è la cosa più sospetta, perché va bene, prosegui.
Dopodiché pagamenti espliciti e come si chiama wallet di criptovalute raramente sono specificati in chiaro in questa cosa, questo invece ne contiene uno scritto in chiaro, in cui sostanzialmente, a parte un piccolo trasferimento, non è stato un wallet che sembra morto, quindi non ha attività.
Mentre invece tipicamente, no, chiaramente, no, chi si incassa quei soldi poi dopo tipicamente li vuole trasformare poi in dollari,
in valuta,
no?
Vera, non...
potrebbe anche dire che magari una parte se la tiene, perché no, perché magari a quel punto dice quasi quasi spero che il Bitcoin continui a salire. Però tendenzialmente magari incassi 50 bitcoin che valgono una marea di soldi, vedrai che un po' te li converti in valuta vera.
Sì, dopodiché un'altra cosa strana è che l'unico modo di contattare questi utenti è un Tox ID, cioè un ID da utilizzare con un protocollo di messaggistica cifrato che si chiama Tox. Generalmente chi fa il ransomware vuole essere pagato, di conseguenza rende facile essere contattato dalla vittima. Un ID di un protocollo semisconosciuto che non pare una cosa pensata per funzionare.
Sì, tra l'altro Tox ha avuto dei momenti di gloria qualche anno fa, ma mi sembra che poi non abbia avuto l'inerzia, no, di imporsi nemmeno, come dire, nell'ambito ristretto degli ambienti molto affini alla crittografia.
Sì, oltre alla questione del payload non c'è proprio, su questa cosa non c'è neanche un custom ID per la vittima, quindi sostanzialmente la caratteristica principale è che la vittima di questo ransomware, anche se volesse pagare, avrebbe una difficoltà immane a contattare chi ha installato il ransomware, e anche se fosse, non avrebbe modo di permettergli di identificare il proprio computer. Quindi, diciamo, non si capisce come dovrebbe funzionare a quel punto la decifrazione di questo ransomware.
Sì, esatto, nel senso, diciamo che magari nessuno di questi segnali è assolutamente deterministico. Faccio un esempio: è vero, magari un ID specifico per ogni installazione del ransomware è la cosa che più normalmente avviene, ma è anche vero che in fondo ogni programma è comunque identificabile. Però appunto tipicamente magari quello che fanno è che ti danno un wallet per ogni vittima, di fatto, quindi sicuramente ogni vittima ha un conto su cui versare separato, e quindi si può sempre sapere se una certa vittima ha pagato oppure no, perché basta guardare nel conto corrispondente a solo a quella vittima. Ma se il conto è uno unico, no, cioè, insomma, quello è l'analogo della causale, no? Perché
esatto.
No, anche su quello andavano date indicazioni più chiare su cosa ci ha messo. Certo, io potrei anche fare che, no, con ogni vittima da numero, e ti dico tu fammi una causale con il numero 42, così so che sei stato proprio tu a pagarmi e non l'altra vittima che è il numero 43. Però se questo numero non c'è, la vittima come fa a pagarti e poi a sapere che tu lo sai? Insomma, una serie di stranezze che potrebbero sembrare un ransomware fatto molto male, ma questa lettura forse non convince tanto, nonostante qualche volta sia...
Sicuramente non ha convinto la Microsoft, diciamo.
Esatto, nonostante in passato sia capitato che effettivamente andassero in giro dei ransomware fatti male, perché se tutti i software sono buggati non vedo perché i virus non dovrebbero essere buggati, e così è capitato che c'era qualche ransomware che era buggato e in realtà poi non riusciva a fare il recovery, cioè non riusciva poi a ridarti i file, quindi eri fregato e basta.
Però questo sembra proprio fatto apposta per essere buggato, sembra un po' troppo buggato.
Esatto.
No, anzi, sembra, per essere precisi, sembra come se chi l'avesse sviluppato non gliene fregasse niente del fatto che qualcuno potesse pagare per avere cose decifrate, e questa è la cosa sospetta. Cioè è sciatto non dal punto di vista che è generalmente fatto male, ma dal punto di vista che sono sciatte quelle parti che invece dovrebbero essere quelle a cui è interessato chi guadagna col ransomware,
cioè la monetizzazione.
La monetizzazione, tutta la parte di monetizzazione è stata fatta malissimo, ed è strano perché se tu fai una cosa del genere la fai per ricavarci soldi, non la fai con lo scopo di distruggere dati dell'utente.
Certo,
è più
comune a volte trovare dei ransomware, a volte è capitato, dei ransomware che erano sciatti sulla parte crittografica, quindi che in realtà i file li cifravano ma non con dei modi abbastanza robusti, e in realtà un utente un po' smanettone avrebbe potuto recuperarli. Questo a volte è capitato, e probabilmente magari a chi ha mandato in giro quei virus gli è andata bene uguale, perché magari molti hanno comunque pagato. Comunque, dei soldi se li sono fatti, alcuni altri non hanno pagato perché hanno voluto controllare, hanno trovato, no, magari qualcuno su internet che gli diceva guarda che c'è un modo per risolverlo nel tuo caso, ma sulla parte di monetizzazione in genere non sbagliano.
Sì, e invece questi sembravano più interessati a fare bene la parte di malware che la parte di monetizzazione. Diciamo, questa cosa è strana. E infatti la Microsoft la legge, i tecnici della Microsoft la leggono in senso proprio politico sullo scontro Russia-Ucraina, che questo potrebbe essere in realtà non un ransomware vero, ma una qualcosa mascherata.
Diciamo che il ricatto qui non è quello in Bitcoin. Qui il ricatto mi sembra che stia su altri tavoli.
Esatto. E quindi l'idea è che in realtà potrebbe essere una bomba, come dire, a orologeria, che sta aspettando di essere attivata da qualcuno, che in realtà non è affatto interessato ai soldi, ma è interessato più che altro a bloccare le infrastrutture informatiche in Ucraina. Per fare che, diciamo, lo lasciamo alla fantasia dell'ascoltatore, vista la situazione che c'è tra la Russia e l'Ucraina.
E con questa direi che anche l'ultima notizia è andata. Del resto l'orario lo richiedeva già da un po', perché sono le 11:18 e voi per più di due ore avete avuto la pazienza di ascoltare Le Dita nella Presa, trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia. Sì, una ogni due, ma per quanto tempo, vi facciamo passare la voglia. E quindi vi ricordo che magari volete anche riascoltarla un'altra volta, ammontando così a un totale di quasi 5 ore, e allora potete andare su ondarossa.info, cliccare su palinsesto domenica, e lì c'è Le Dita nella Presa con tutto il suo archivio, e che sul resto del sito di altre cose da ascoltare ce ne sono tante. Per questa sera, per questa notte, la programmazione di questa radio termina qui, e io vi lascio alle sapienti selezioni del compagno automatico, e fino però alle 8 di mattina di domani, ora in cui riprenderà la rassegna stampa, e così con il consueto palinsesto di radio Onda Rossa. Un grosso abbraccio a chi ci ha ascoltato, uno ancora più forte a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao. Ooh.